Io che non ho mai creduto nell'amore, e a niente che facesse batter forte forte il cuore. Adesso che anch'io ho provato un poco di dolore, accorgo che la vita è poesia se c'è l'amore. Io credo che nel buio più profondo una candela brillerà. E vivo perché voglio bene al mondo e a tutto quello che mi dà.
Buonasera
ai nostri cari ascoltatori
per la
97esima trasmissione di musica e poesia.
Un saluto da parte
di Marcello,
del mio collega Salvatore Copponi
e di Capomacchia, che sarei io, di Giacomo. Va bene? Ascoltiamo la sigla, poi passeremo alle poesie.
Alle poesie.
Io credo che di sopra
nuovamente insieme anche questa sera con questo programma di musica e poesia. Dunque, Salvatore, eccoci qui riuniti.
Eccoci qua, pronti a servire i nostri affezionati ascoltatori nella 97esima trasmissione di musica e te poesia.
E già.
E qui abbiamo l'amico Marcello.
Marcello Conte.
Che sta a sentire e deve dire qualche parola.
Il mio collega Salvatore, sono contento di poterlo ritrovare qua.
Certo,
grazie, gli amici a Radio Lira Cere.
Fa sempre piacere ritrovare gli amici di un tempo passato.
Oh, volevo dire che Johnny questa sera non c'è, quindi non è disponibile, sarà per la prossima volta.
Lo so, quindi noi ci metteremo doppia forza per accontentare tutti,
certamente.
Tanto più che la festa delle nostre donne,
già.
Quindi bisogna dargli sotto.
Allora, e voi partire te, Salvatore, con...
Sì, ecco. Io voglio fare gli auguri alle nostre donne, tu permetti, Marcello, quindi saluti da Marcello.
Allora, Salvatore, siamo arrivati alla prima poesia, mi pare, no?
Sì.
Una poesia che ci leggi te, mi pare, che vuoi dedicare alle donne.
Certo. Giovedì 6 marzo, dopodomani 8 marzo, è la festa delle donne.
Vai pure con questa poesia.
Auguri alle nostre donne amate, nonne, madri, vedove, zitelle o fidanzate, da parte di poeti di musica e poesia che alla 90esima danno il via in onore della donna cervetrana, bella, gentile, laboriosa e sana.
Il 97esima, Salvatore.
E mi hanno detto 97.
Avete 90?
Ah sì?
Adesso, sì, allora, va bene.
97, sì,
va bene. Vai avanti, vai avanti.
Si vede che le donne ti confondono.
Ma no, c'è poco da confondere ormai.
Sì. Vai.
La più bella, venerata e santa donna è certamente Maria, detta la Madonna. Che significa mia donna o mia signora e che da 2000 anni il mondo onora. Tu, fra le donne, sei la prediletta perché fosse da Dio per madre scelta. Vera regina e madre, figlia del tuo figlio, umile ed alta più che creatura, terra e benefisso d'eterno consiglio, canta il divino poeta sommodante, e a te vicino sono tante care sante. Rita da Cascia e di Siena Caterina, Rosetta di Viterbo e le nostre Severa e Rufina. O care nostre sante, vi preghiamo di benedire il popolo cervetrano che nonostante difetti ha grande cuore che per voi batte di stima d'amore. Proteggete nonne, madri, figlie e nipotine dando ad esse le gioie più belle e genuine. L'8 marzo è la festa delle donne, fidanzate, sposette, madri e nonne, ugualmente degne d'affetto e tutte belle, bionde, brune, castane, rosse, grasse o snelle. Il mandorlo è fiorito e la mimosa sembra la chioma bionda di una sposa baciata dal primo sol di primavera di cui la mimosa è messaggera. Alla donna soffre in dono la mimosa gentil omaggio alla madre, alla sposa, a lei gentile palla sempre un fiore simbolo della bellezza e dell'amore. Belle le giovani per la freschezza, le anziane ammiro per la saviezza, l'età di mezzo sempre attraente, anche se è cascato qualche dente. Le belle attirano la simpatia, le brutte scacciano la gelosia, sicché le femmine o belle o brutte, giovani o anziane, piacciono tutte. Sono degli uomini consolazione, della natura la perfezione. L'8 marzo è la festa delle donne, giovani e vecchie in calzoni a gonne, la donna, primavera della vita, che senza lei sarebbe assai sbiadita. Donna deriva da domina, signora, signora del creato che lei onora con la bellezza e la bontà di cuore per il paziente suo materno amore. Donne, se non volete vita triste, siate sempre donne, mai femministe. Esse tolgono alla donna quel pudore che è come la scintilla dell'amore. Sbagliò chi disse donna uguale danno, come se fosse causa d'ogni affanno, che se amare donna fosse un male, tutto il mondo sarebbe un ospedale.
Bravo Salvatore,
questa
bellissima poesia dedicata a tutte le donne,
tutte le nostre donne sono sempre belle, madri, spose, figlie, nipoti, eccetera.
Bene, sentiamo adesso una poesia che ci leggerà Marcello.
Una poesia scritta da una donna, letta da un uomo, scapolo convinto ed incallito. Questa poesia è di Luisiana Cerveterana e parla del cane da caccia. Pensate, una donna che scrive del cane da caccia. Perché il fatto è un po' singolare? Perché di solito chi va a caccia per sport è l'uomo, no? Però è singolare fino a un certo punto. Comunque, il fatto che la donna non vada a caccia, perché? Perché tanto tempo fa, come ci si procurava il cibo? Soprattutto con la caccia. E chi andava a caccia? Soprattutto l'uomo. Ad ogni modo, per quanto riguarda i mammiferi, dicono che il leone
Non è sempre lui che va da caccia. Dicono che ci va la leonessa.
Certo.
Beh, detto questo, leggiamo. Un cane. Il cacciatore, nelle prime luci dell'alba, è pronto, con la sua catena, con la sua katana, colma di ogni ben di Dio. Il suo fucile l'ha in mano. I gambali sono a posto. Esce di casa. E un lungo fischio esce dalla sua bocca. Ecco che arriva il cane abbaiando, e per lui la giornata loca. Salgono in automobile e la loro meta sono le macchie. Il cane sul sedile posteriore mugola e guarda il suo padrone eccitato, perché una carezza da lui ha rimediato. Arrivati sul posto, il cacciatore mira la sua preda, e una volta andata in terra il cane già la afferra. Nel riporto è una gioia per il cacciatore, e per quando è calata la sera si sente come un fattore. Il cane, dalle lunghe ed affannate corse, è tutto sudato, ma nella loro strada del ritorno è subito a casa lodato. La selvaggina è tanta, e il cacciatore è entusiasta del suo cane da riporto, e scodinzolante, a lui le carezze ne sono venute poi tante, il cane.
Così abbiamo ascoltato anche il cane.
Brava Luisiana Cervetrana, il lode del cane, amico dell'uomo.
È vero. Allora,
adesso qui un componimento poetico del nostro caro Arturo, al quale... Ma sta bene adesso Arturo, sì. Così, così.
Così, così.
Che qui c'è un vino medicinale, c'è la fila. Certe medicine pieno che per camminare ce ne vanno quattro per leggere. Ecco Arturo Micucci, la volontà. Non hai più volontà, amico mio, e tu prendi per rassegnazione, tu pensi e dici che ci pensa Dio, mi basta solo dire l'orazione. Di lavorare tu non hai desio, perde la dignità, perdi l'onore, se hai la speranza sopra Dio, sei nata sulla terra per errore. Volere e volontà, tutto è un messaggio e scaturisce dall'idea del cuore. La volontà ti porta all'uomo saggio, sempre ti dona l'unico candore. Senza quell'alta prova non hai scampo, l'intelligenza tua farà le spese, l'iniziativa ha un pregiato stampo, se hai la volontà arrivi alle imprese. Nella vita ci sono tante persone, compreso il gentil sesto per natura, ne sanno fare della conclusione, ci mettono di mezzo la paura. Ma con la volontà tutto è palese, arrivi in alto se hai la coscienza, se dice per proverbi ad ogni paese, ti impari pure qualcosa di sapienza. Certo, sarà un dono ben portato e scaturisce dall'intelligenza. Il fannullone, penso, non è dotato di volontà ed esperienza, è nato senza. Mettiamo pure, non sei fortunato, ci provi, ce la mette l'esperienza, almeno dici, io ci ho provato, è andata male, ci vuole pazienza. Se metti volontà su ogni cosa, io penso che non vai poi tanto male, e la coscienza tua si riposa, e quello che hai in mente più ne vale.
E così abbiamo ascoltato anche la volontà di Arturo.
La volontà, Arturo, bisogna che ci metta la volontà di guarire.
Vogliamo salutare Paolo Sensini che è giunto qui adesso.
Il nostro Paolo è arrivato. fresco, non tanto, perché ha lavorato fino adesso e quindi ci ha raggiunto e noi gli diamo la buonasera e il benvenuto.
Certamente. Allora, buonasera a voi e grazie a tutti quanti i radioascoltatori. E quindi subito procediamo con una poesia di Dario Rossi intitolata Canzonetta. Può far ridire il tempo l'unico garofano rosso sulla ringhiera di ruggine. Non mi fa sentire più solo l'unico gatto randaggio sulla strada di gelo. E i tuoi baci di vento non bastano più. La bottiglia di vino ha il bavaglio di sughero e non può più parlare. La castagna di monte ha la tacca sul guscio e non può scoppiettare. La candela di sego ha finito i fiammiferi e non può illuminare. E i tuoi baci di vento non bastano più. Togliere voglio il bavaglio alla bottiglia di vino e dialogare di fino. La tacca alla castagna risanare per farla crepitare. Alla candela di sego regalare i fiammiferi per illuminare l'avvenimento. Perché i tuoi baci di vento non bastano più. Può far ridere il tempo l'unico garofano rosso sulla ringhiera di ruggine. Con questa canzonetta.
Bene.
E adesso
il nostro poeta dal libro bello che è uscito da poco.
Sì, è vero.
E che piace molto secondo quello che si sente. È una bellissima cosa, la soddisfazione, vero? Grazie anche a Radio Lira Ceri.
Certamente. Dunque, adesso
passiamo. Tra le donne, quelle che fanno più tenerezza sono le nonne, eh? Siete convinte voi?
Certo, sì.
Certamente.
Un po' acciaccate giù, che magari cercano di fare di stare allegre le nipotine, di accudirle, eccetera, eccetera.
Poi meglio di te non lo sa nessuno.
Io sono nonno, vero?
Vedi? Io mi ricordo la povera Pacetta.
Bravo! E ricordando la nonna Pacetta, e ultimamente
ieri siamo stati per dire.
La Graziella, la conosciuta Graziella che aveva una bicicletta, che sarebbe stata l'amica, la compagna della Pacetta, tantino più giovane la Graziella, che è morta qualche mese fa, che svegliavano i lavoratori di Cervete, di Quitte, la quitteria, no? S'alzavano alle 4, alle 5, secondo la stagione, giravano per tutte a chiamare, eccetera, eccetera. E poi c'erano l'acquarone. In onore di queste nonnette che ci hanno lasciato, voglio ricordare nonna Martinella, di Gerardo Proietti, del nostro caro amico poeta Gerardo Proietti, che mi ricorda nonna Martinella, è quando si faceva colazione, allora si osservava la tradizione di farsi il segno della croce dopo aver detta l'orazione e a nonna tutti intorno davanti a un piatto pronto di verdura, di fave o di patate. Dopo aver finita la funzione, la nonna diceva a tutti: adesso mangiate, mangiate in pace e Dio vi benedica, e quando lavorate la fatica non vi sia fatica, e per questo il creatore ringraziato. Mentre ella faceva come la formica, perché sebbene vecchia e stenterella, col suo viso la pelle riangrinzita, era ben nutrita e snella, vivace e ardita. Quando la penso mi sembra sempre bella. Ella faceva come la formica, perché andava ogni dì lungo la strada e tirava da una siepe abbandonata fuscello per fuscello mentre coglieva l'insalata, e ne faceva poi tutto un fastello che a casa sulla testa riportava. Sulle mani teneva sempre un bastoncello, non lo so forse in segno di difesa, oppure perché un po' ci si appoggiava, poveretta. Con quel fastello la sera ci accendeva un focherello che tutti i nipotini riscaldava mentr'ella faceva la calzetta oppure la gonnella rattoppava.
Così abbiamo ascoltato anche Nonna Martinella, questa bellissima canzone, poesia.
Bellissima poesia che ricorda la nonna di Gerardo Proietti, le vecchiette di antico stampo,
in onore di tutte le nonne,
che raccoglievano tutto pur di far felici i nipotini, la sera accendevano il fuoco e ci raccontavano le favole, eccetera, eccetera. E a proposito, nel ricordo di Martinella, ricordiamo pure la nostra Graziella, arzilla simpatica vecchietta, quasi attaccata alla tua bicicletta, Graziella Bellini, ci ha lasciato dopo aver tanto, tanto lavorato, senza perdere quel soave sorriso che certo le ha schiuso il paradiso dei buoni e poveretti, ma dignitosi e di pensieri schietti. Che diceva pane al pane e vino al vino, materna con il grande col piccino, Graziella, questa umile vecchietta, fu a Cervetere, insieme alla Pacetta, la sveglia dei guitti ogni mattina, che ai monti, alla piana o alla marina andavano, inquadrati a lavorare per poter pochi soldi guadagnare. Cara, piccola e buona Graziella, anche da vecchia era sempre bella, non per bellezza fisica carnale, ma per quella tua grazia naturale che nonostante delle tagli affanni splendea nel tuo sorriso senza inganni. Saluta per noi, nonna Pacetta, cara Graziella della bicicletta.
Ebbene,
bravo Copponi, sì, con questa sua Graziella.
Le vecchiette bisogna ricordare.
Certo, le vecchiette sono importanti perché sono il sale stesso della vita.
L'esperienza.
Penso che dopo questa poesia, come al solito, Giacomo, che cosa ci farei ascoltare? Un po' di musica.
Un po' di musica. Ascoltiamo un brano veramente bello. L'adagio in mi bemolle, notturno in mi bemolle. Ecco, ascoltiamo.
Thank you.
Così abbiamo ascoltato questa bellissima musica, Notturno in Mi bemolle, ed ora iniziano i quadretti di Cerveteri.
Bene, allora con i quadretti di Cerveteri diamo la parola...
C'è una poesia di Dario Rossi.
Sì.
La favola. C'era una volta. Fureggiava il vento dentro la cappa scura del camino. Girava il disco della notte, lento, come le ossute pali d'un mulino. Intanava la luna il suo chiarore, in nubi tinteggiati di livore. L'inverno, brusco, troneggiava tondo, con la sua scorza pallida di gelo, e si lagnava il freddo dal profondo, volgendo i campi in un fugace velo. Trasfondevano l'ombre e le illusioni in languidi rifugi di portoni. C'era una volta un re, dentro la stanza, nella povera casa, al vicoletto, bassa la voce, ricca di costanza, culla la mamma, al fuoco il piccoletto, e le lingue arcigne spazzolano il muro dove il presente vive nel futuro. Stanche le braccia e morbide al contempo, stringono al seno un piccolo fagotto, come nel nido al bubbolio del tempo stende le ali ai figli il passerotto. Due occhi tondi, un ciuffo color d'oro e un viso che ricorda il Linda d'oro. C'era una volta un re senza dolore, così anch'io vorrei per te, bambino, sgranano al chiaro tenere le ore, purché sempre tu sia a me vicino. Spruzzi di pioggia battono ringhiere, che danno scoppi come sonagliere. Purché sempre tu sia a me vicino, e della vita sfiaccoli il bagliore. Dormi, piccino, sogna, mio bambino. C'era una volta un re senza dolore. Salgono svelte dalla cappa al nero noma di stelle, grani di mistero. E si consuma il fuoco, e pur le ore, un poco della favola è accaduto. Ti son vicino, mamma, ma il dolore è sempre in me presente, scarno e muto. E un re non sono, ma della poesia sono il cantore e della fantasia. Ti son vicino, mamma, e quanta luce balena da soave senescenza. Le mani guardo e il sogno mi conduce nei vecchi luoghi sacri all'innocenza, nella povera casa al vicoletto dalle lenzuola tinte di mughetto. E a quelle sere morbide stantie, nella cucina colma di tremori, quando l'inverno con le sue magie ti costringeva a un fuoco di languori. Nelle tue braccia, io, tu, con ardore, c'era una volta un re senza dolore.
Bravo Dario Rossi, bravo, con questa Dario, poesia,
questa sua favola.
Stavi dicendo qualche cosa, Marcello?
Sì, stavo dicendo che una volta intorno alla nonna, come ha letto il mio collega Copponi, la mamma, questo senso di intimità e al vicoletto, ecco, questo quadretto veramente idilliaco. E adesso invece stanno intorno al dio televisore dal quale emana una nonna, diciamo, moderna, la Carrà, la Goggi. E vabbè.
Bene, ed ora vogliamo sentire
la vita.
Proseguiamo con i quadretti con una poesia di Arturo Meucci intitolata La tua bellezza. Poveri versi miei che vai in declino, guardandoti che vai verso il tramonto e il cervetrano è a capo chino, lotta spietata e nessun confronto. Dov'è la tua bellezza d'una volta? Finito il sogno della tua grandezza, si sta prendendo una brutta svolta, ad ogni lato è una gran bruttezza. Qui finisce il valore d'un poeta. Quanto eri bello dentro il suo pensiero, nessuno come te
ad alta meta. Oggi tutto è serrato in un mistero. Non senti più la frase di dolcezza del tuo poeta dai monti al mare. Il cuor batteva con la sua purezza, ogni sito di te veniva a narrare. Ritorna il pianto della cera antica, scomparisce la forza e ogni decoro, si sta allargando una grande ferita che per nessuno non c'è più lavoro. Non gorgheggia più la gran sorgente, placida dorme lungo il suo cammino, ma quando dorme pensa veramente a quello più lontano e più vicino. Cerveteri, perché tu stai lottando contro la gente del popolo tuo? Ad ogni parte di te stanno parlando. Troppi cervelli perché niente è suo. La pace insegna amore e ogni diritto. L'uomo non deve andare contro natura. Si deve evitare ogni conflitto e scagionar ogni guerra addirittura. L'unione fa la forza e si guadagna il benessere in tutta la famiglia. Felice il ben comune li accompagna, se ognuno il proprio impegno giusto piglia. L'uno e l'altro ragioni e si consiglia, sul lavoro da fare e sulla spesa, di buon accordo. È una meraviglia, la giusta decisione viene presa. Cerveteri, paese dell'amore, dal poeta così tu sei chiamato. Ritorni a germogliare ogni prato in fiore e si cancelli il male del passato. Bene, ecco. Arturo, con questa
Arturo
sua
che dai buoni consigli.
Comunque volevo far notare che c'è proprio una coincidenza, mentre forse Paolo leggeva la poesia e in comune proprio si sta forse discutendo di questa faccenda, proprio di quello
si radunano per poter mandare avanti
il nostro comune.
L'amministrazione cervetrana,
ecco,
che è carente oramai,
Bene, ed allora
io però ritorno alle nostre donne passate oramai che ci hanno lasciato. Adesso con la buona stagione inizieranno le gite pellegrinaggi, allegri, contenti, eccetera, che tra devozione, preghiere e canti finisce sempre in una buffata. Le donne dei Cerveteri nell'allegre gite e nei devoti pellegrinaggi, questa niente di meno del 1967, quando le organizzava queste pellegrinaggi il povero Don Santino Marini, il fratello di Pierina, con la suora. E andammo a Colle Valenza. Il ricordo delle care persone scomparse, Don Santino Marini, Gino Paoletti, Melicuccio, Melicuccia, eccetera. Partimmo da Cerveteri a buon'ora, da Santino guidati dalla suora. E pregando e cantando forte piano, ci comportammo come il buon cristiano, che prende con la fava due piccioni, alternando al profano le orazioni. Guidava Gino, sorridente, forte, ed in sue mani era la nostra sorte. Dietro terzina, il collo l'allungava e il grosso deretano dimenava. Vicino a Menicuccia e Teresita, molto contente per la pia gita. Zaira, sempre giovane ridente, annusava la canfora dolente, e Sor Venanzia, che non l'annusava, sbiancata in volto quasi vomitava. La gentile signora Costantini, collega in medici della Morini, di cibo grande scorta aveva portato come se la dovesse andare tortato. Davanti a tutti stava Don Santino che gorgheggiava come un canarino. Più indietro io, sopra a piccio stallo, appollaiato come un pappagallo. Quando che fummo a Narni o lì vicino, ci fermammo per fare uno spuntino. Chi sorbì il cappuccino, chi l'espresso, chi se lavò le mani e chi andò acceso. Arrivati che fummo a Corvalenza, il tempo non usò con noi clemenza. Qui giù l'acqua la veniva a catinelle, roba da far gelare anche la pelle. Nel grande tempio oscuro e maestoso di Cristo detto misericordioso, piamente dicemmo le orazioni, facendo ognun le proprie devozioni. Verso Maria degli Angeli si vola, con la cupola bella del Vignola. Santo Francesco ci si fece avanti e ci accolse contento tutti quanti. Porziuncola e roseto senza spine, le tortorelle timide e carine, tra le tue braccia il nido hanno composto grazioso omaggio nel più santo posto. Alla tua assisi, frate, ci fermammo e la tua doppia chiesa visitammo. Poi, più che la fe, poter digiuno ed a mangiare s'avviò ciascuno. E ripartimmo allegri più di prima, e fra tutti più allegra la terzina, che rimpizzata volle evacuare, ma il gabinetto non poteva trovare. Eppure lì ce ne stavano tanti per soddisfare bisogna a tutti quanti. Perugia e l'Umbria verde poi lasciammo, e dall'Etrusco Orvieto indi arrivammo. Stupendo, nelle luci della sera ci apparve il Duomo come una chimera. Era già notte, e da Montefiascone altra pappata ed altra ribagione. Le nostre forze, stanche ed assopite, con l'este este furono ringalluzzite. Coi canti sublimati dal buon vino ringraziammo di cuore Don Santino, che alla dignità sacerdotale arguzia unisce in modo magistrale.
Ebbene, Salvatore ci ha così...
compone con questa sua poesia, sulle donne cervetrane,
Ci ha riportato...
Sono i pellegrinaggi, i primi pellegrinaggi che si facevano col nostro caro Don Santino, pianto.
Senti, adesso io vorrei farvi ascoltare un po' di musica per passare successivamente a quella poesia napoletana che c'è una poesia, sai che cos'è?
Qui vorrei... Dato che ci sono i quadretti dei cervelli, qui c'è il nostro Dino Lucarini.
Va bene, allora facciamo a puntate, perché pare la cosa un po' lunga.
Che è un ottimo poeta quando c'ha voglia di scrivere versi. Adesso che sta in pensione come direttore didattico, potrà ricominciare. Questa è una storia di cervelli che scrisse parecchi anni fa. Di Dino Lucarini, questa storia cervetrana. Fra gli italici popoli isolati, con strana lingua ed arte progredita, fra mezzo l'Arno e il Tevere stanziati, condussero gli Etruschi la loro vita. Dalla lontana Lidia emigrati, causò la carestia lor di partita, così resero ricco e popoloso questo terreno basso e paludoso. Di ciò ci narra Erodoto studioso, e dice pur che li guidò a Tirreno, quando che il padre Ati, timoroso, lo mandò a conquistare nuovo terreno. Dionigi, l'altro storico famoso, li fa discendere da Pelasgo Seno, e Tito Livio, pur non ha dischiusi i nostri dubbi intorno a ciò diffusi. Agilla, Vulce, Vitulogna e Chiusi, Tarquinia, Veglio, Populogna, Arezzo, a stesse arti, professione d'usi, d'ogni città del popolo era avvezzo. I nomi di altre quattro son confusi, e a dir di tutti non mi raccapezzo, dove capoli insieme furono chiamate e tutti insieme unite ed alleate. Le 12 città confederate ebbero a capo ognuna un lucumone, e stava in territorio volsignate l'unico tempio di loro religione, erano quivi sempre celebrate tutte le feste con gran devozione, la dea Voltunna vi era venerata e l'arte aruspicina praticata. L'amante venia sempre ben pagata, col meretricio si faceva dote, banchettava con l'uomo denudata, Aristotele dice in chiare note, con lo stesso mantello riparata, che ripara anche l'uomo che si scuote. Teopompo dice che ella mai non strilla quando è pagata con metal che brilla. Mezzenzio Lucumone era da Gilla, a turno re di erutile alleato, che con la vigna la cara pupilla di Latino si era fidanzato. Ma l'amore d'Enea poi questa stilla e in conseguenza turno è ripugnato, da ciò gran guerra che presto finisce, fugge Mezzenzio e turno si perisce. Di lì in avanti Roma si ingrandisce e comincia a sconfiggere i vicini, ai Sabini le donne gli rapisce, i volci e gli equi, lei li fa meschini, a Gilla lentamente indebolisce e so sguarniti pure i suoi confini. Nel 350 avanti Cristo con l'arme Roma ne fa il grande acquisto.
E qui finisce la prima puntata, dico bene?
Sì, sì.
Allora, adesso ascoltiamo un po' di musichetta per poi sentire la poesia napoletana. Dunque, la poesia che andiamo ad ascoltare questa sera, che io andrò a leggere, si intitola Chiacchieratelle e niente. Ecco, una chiacchierata così niente. Di niente.
Di da poco conto.
Di poco conto, di Salvatore Di Giacomo. Adesso vi dico in breve come si svolge l'azione. Ci sono due vecchierelli seduti a Napoli, in una via di Napoli, così vedono passare una bella signora e fanno i commenti, no? All'ultimo si scopre che sia l'uno che l'altro erano innamorati di questa bella signorina, capisci?
Vecchierelli.
Già, allora ascoltiamo questa poesia. Chiacchieratelle e niente. Sono 7:30 della sera, Andriuccio Abate e Vincenzino Lazzaro chiacchierano fumando assettate fuori la cantina. Da lontano si sente un pianino che suona capille nere. Avete fatto attenzione mai quanto è buona la figliasta da Sestella, Peppenella? La figliasta Peppenella, vi dica voi che mi piace assai. Me vi piace, e voi sposate bella. Aspettate un po', io ci pensai. Ma poi, sapete, dopo capurai, faceva amore, no, non è zerella. Scuse, capite? Io non sapevo niente. Me l'hanno dite e me sono riguardate. Vi che bella figura, non sa gente. Ma è buona assai. Pure io mi ero cercata, pure voi. Ma me ricordo che già fa, e mo, ma che facito una piccia. Così e così, insomma,
questi si vecchiere...
No, due vecchietti che si erano innamorati di una stessa signorina che passava lì così.
Esprimono le loro idee un po' avanzate, vero?
Va bene, ed ora mi pare che c'è... passiamo alle varie...
Adesso.
Ecco, facciamo così
la poesia napoletana, abbiamo un appuntamento con le varie.
Allora Marcello ci leggerà una poesia di...
C'è un'altra poesia di Luisiana Cerveterana. Amico, tendi la tua mano. Amico, tendi la tua mano. Non sottrarla per un'altra. Ho bisogno del tuo sincero cuore strano. Amico leggiadro, avvicina il tuo animo freddo e lontano. E allora fammi incrociare con la mia la tua mano. Non scacciarmi dal tuo castello nobilitato dalla tua presenza, perché ormai sono prigioniera della tua lenza. Amico, tendi la tua mano tanto fredda e senza sentimento. Io con la mia sincerità non mento. Stordiscimi con le tue parole e senza significato. Avvicinati senza paura e guardami negli occhi. E dimmi se per te il mio sentimento ormai è stato giudicato. Amico, tendi la tua mano, ruvida e pesante, così io ti saluterò all'istante. Ciao, amico. Post scriptum. Carissimi, questa mia poesia è dedicata ad una coppia di fidanzati, che dopo la loro rottura sono rimasti buoni e severi e sereni amici.
Bella questa poesia di Luisiana Cervetrana. E adesso abbiamo Meucci Arturo con Alata Fantasia. Oh alata fantasia, che ne discendi nel tortuoso abisso della vita, luce possente col tuo faro accendi, illuminar la via che m'è smarrita. Ti vo cercando lungo ogni sentiero, ed io ti imploro, ma te ne vai via. Sto supplicando ogni fiore altero per risentire ogni nota mia. Ti chiamo, si prolunga il mio cammino, l'eco si perde sempre più lontano, rimbalza, poi ritorna a me vicino, per ritornar di nuovo assai lontano. Solo la mente al pensier discendi, laboriosa compagna della vita, quando col tuo calor ogni parte accendi, ogni via ritorna più fiorita. O alata fantasia che ne discendi, ti sta invecchiando, vai lenta al riposo. Quante volte mi ha dato tanti guai, quante volte mi hai fatto glorioso. Più numerose sono le parole, ma tu dove sei, beata fantasia? Forse al di là, dove è brillante il sole. Oh, sei smarrita nella mente mia. Chissà se un giorno in me ritornerai. O fantasia che oggi sei perduta, o sei nascosta, dimmi dove stai, perché la mente va, lei si rifiuta.
Bravo Arturo!
Una fantasia, una
bene.
Fantasia che
vola, che vola, vola! Vola nella fantasia, Arturo! Meglio consolarsi con la fantasia.
Salvatore, a te la parola.
Ecco il nostro Dario Rossi con questa varia come vorrei. Come vorrei donarti una radice di vento, un cucchiaio d'infinito, una porta sugli orli del mare, una gerla di risa melograniche, un cappello di cristianità, una muserola per l'incredulità, un fazzoletto di ghiaccio per il tuo cuore contuso. Posso solo donarti dei sogni dalle dita sincere e la fisarmonica del mio amore stonata.
Dario,
ecco il nostro Dario in questa breve come vorrei, dove esprime il suo desiderio.
Adesso Marcello ci leggerà una poesia di
Luigi San Germano, l'eco. E l'eco non morrà della tua vita, se del cammino il piede ormai in peritura stampa, quantunque l'ansia, quest'ansia a cui ti nutri, affanno ti reca ogni momento, ombre vaghe, tormento, alla speranza ti lega in essa, soltanto sta il vero attendere della vita. E allor vedrai nel gioco roseo tramonto d'autunno, nel culto di memori affetti, tra i vivi, tra i morti che furono, la vera esistenza dell'io, l'amore, l'amor che trascende l'oblio e dona la fede, virtù che è coscienza di sorte, di bene che impavido sale, oltre i confini di morte, oltre i confini del male.
Bene,
eccoci qua, sempre ritorniamo, vero? Dopo queste belle poesie lette, un po' di storia sulla festa delle donne, no?
Ah.
L'emancipazione della donna ebbe origine con la Rivoluzione francese, però lì certe donne ammazzavano quelle altre donne ricche, nobili, quindi era una certa emancipazione che faceva comodo sull'altra. Nel 1869 le donne inglesi vennero ammesse a votare nei consigli comunali e nel 1880 in quelle delle contee, cioè regionali, vero? Il voto politico concesso alle donne nel 1918 fu in Inghilterra, nel 1920 negli Stati Uniti, nel 1945 in Italia e Francia dopo la guerra ultima. Ma la vera difesa della donna come madre, sposa e sorella, cioè come dignità umana, iniziò con Gesù quando fermò la mano assassina di quelli che volevano lapidare l'adultera, cioè una donna che aveva tradito il marito. E secondo la legge ebraica, questa donna sorpresa nell'atto del tradimento veniva presa dagli uomini, condotta fuori della città, del paese, e lì niente di meno ammazzata, assassata, lapidata, cioè ammazzata, assassata. E lì ci si trovò per caso Gesù Cristo. Allora adesso leggiamo il romanesco, questa di Bartolomeo Rossetti, che dice appunto, spiega sta affare che è ingiusto, dice, perché la donna aveva peccato secondo il credente con l'uomo, perché l'uomo deve stare libero,
giusto?
Allora Gesù gli fece questa Torah, la durterà. Mentre Gesù nel tempio predicava, ecco la donna tutta scapigliata che a spintoni l'aveva strascinata, una carizza di gente che stillava, e un fariseo gli disse con la bava alla bocca: ce l'hanno pizzicata, deve essere o non deve essere lapidata, è l'adultera. Cristo non parlava, si mise a disegnare due scarabocchi sulla polvere senza mettere un fiato, senza manco degnarsi ad alzare gli occhi, e poi tonò: se il resercio non gli è scotta la mano, forza, chi è senza peccato venga avanti a tirare la prima botta. Uno per uno, con la testa bassa,
la coda fra le gambe e l'occhio scuro, se ne andarono tutti a muso duro, scricchiolando ganassa con ganassa. Muti, senza più batte la gran cassa, filarono dal tempio muro muro, finché la donna si sentì al sicuro, visto che era sbrogliata la matassa. Gesù gli disse: «Non ci sei azzardato a condannarti al popolo giudio, e il giudice deve essere giudicato. Perciò non te condanno manco io. Cerca però di non far più peccato. Sei perdonata. Vattene con Dio».
Bene, questa poesia...
Ci voleva per la festa delle donne, perché la donna è l'emancipazione a mano, la difesa della donna, no?
Questa trasmissione è quasi tutta dedicata alle donne.
Certo, è la festa.
Beh, visto che si avvicina questa festa delle donne, dedichiamogliela, va? E qui sto prendendo, diciamo, dal libro di Dario Rossi una poesia che a me è piaciuta, leggendola, e si intitola Giovannino, penso che sia dedicata al padre. Giovanni, mio Giovanni, Giovannino, di te mi dimentico per giorni. Sgombrare presto deo il mio cammino da rovi e sassi e gelidi contorni, da frantumati sogni, da illusioni, tanti peccati e notti coi lampioni. Eppure ci son stasi che mai scordo, in cui m'appari limpida figura, ritta, stagliata, come d'un accordo nero sul bianco della partitura. Eterea ombra nata da un tramonto, o da richiamo vagheggiato e pronto. Attimo breve, si rinfranca il cuore, si sciolgono le trecce del passato, si filtrano col panno di nitore ore d'inverno, sole, pan bagnato, e fili d'erba e canto di cicale, trattar di noi all'ombra delle scale. Ecco, è Natale, e tu sei accanto a me in quella vecchia casa al vicoletto, dove abitava mamma, Flora e te, e Bruscolo fusava sopra il letto. Due brevi stanze, il piccolo cammino ci riscaldava all'algore vicino. Ecco, è Natale, e l'albero non c'era, né il presepe con le figurine, solo di pungitopo una raggiera, dalle coccole rosse e candeline dritte, lucenti, sotto il sacro cuore, accese dalla mamma, col tremore. Ecco, è Natale, e tu sei accanto a me, con i baffetti sale e pepe a mosca, a contatto di gomito, io e te, più dolce sensazione che io conosca, la tua figura rotondetta e arguta, e la camicia dall'odor di ruta. Tagliare sempre il pane, un tuo prestigio, pane di grano dalla crosta dorata, che tu affettavi con lentezza, ligio, riadagiandolo sacro all'incerata, pane di grano dove il tuo sudore mescolato l'avevi con l'amore. Giovanni, mio Giovanni, Giovannino, ecco, è Natale, tu sei accanto a me. Lo sguardo della Flora, un libricino dove potevi scorrere i perché, i gesti della mamma, una canzone nata col tempo, colma d'emozione. Il vento smaglia l'ombra al vicoletto, le ciambelle si bagnano col vino bianco laccato dal profumo stretto, spumeggia il ciocco d'olmo nel cammino, io ti rimiro e Bruscolo ti fissa, uscire vuole al selcio nella rissa. Ecco, è Natale, e tu non ci sei più.
né Bruscolo, né Flora mia sorella. Solo la mamma vive ormai qua giù, bianca, minuta, vivida, di stella. Io della morte ho vivo il pigolio, Giovanni, Giovannino, padre mio.
Bene, bravo Dario, ho voluto leggere questa poesia perché scorrendo appunto il libro di Dario mi aveva toccato, perché veramente un quadro, no? Ci porta veramente in una realtà, diciamo, diversa e trasportati nel passato.
Dunque è arrivata la sigla, ciò significa che ci dobbiamo salutare, l'appuntamento è per la prossima settimana, un saluto da parte di Paolo.
Da parte...